Benvenuti a Calti, quotidiano di attualità culturale di Radio Popolare. Non so cosa succederà in questa puntata. Un saluto da Ira Rubini. Vi ricordo la nostra pagina Facebook Calt Radio Popolare, il nostro sito e la nostra app dove ascoltarci in streaming o in podcast, meglio l'app, tra l'altro, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per intervenire in questa puntata, 331-621-4013 per i vostri messaggi SMS, WhatsApp oppure Telegram, e naturalmente Calt Chiocciola Radio Popolare .it per segnalazioni o richieste di informazioni. E dunque, oggi ci sono tanti ospiti e anche tante novità che ci teniamo a proporvi. Eccoci dunque a dirvi brevemente che parleremo della Società dei Concerti di Parma, che apre il 2020 con una serie di concerti tutti dedicati a Beethoven, e sono concerti che hanno evidentemente anche a che fare con quello di cui vi dicevamo ieri, cioè con Parma, capitale italiana della cultura. Barbara Sorrentini più tardi ci farà un breve vademecum delle nomination agli Oscar. Se riusciamo, altrimenti ve la facciamo ascoltare domani, Emma Dante, Misericordia, al Piccolo Teatro Grassi, debutta questa sera la nuova produzione, il nuovo spettacolo della celebre regista palermitana. Sentiremo invece nella prima parte Luca Crovi, che presenta lo Spirit di Milan, giallo al cabaret, e anche l'intervista di Tiziana Ricci a Emilio Isgro, che proprio oggi presenta il suo libro di poesie. Però adesso invece parliamo di qualcosa che interessa a tante diverse parti di questa radio, tanto che ci siamo un po' contesi gli ospiti che abbiamo in studio in questo momento. Io non so se loro sono già pronti a darci, sono sempre pronti perché del resto li conosciamo molto bene, poi capirete chi sono, a darci un piccolo estratto di uno spettacolo di cui vi parliamo con un gruppo di amici. È proprio il caso di dirlo, si stanno indicando. Fatemi un segno, va bene? Allora avete i microfoni aperti, fate un po' quel cavolo che volete.
Thank you.
Evviva Luciano Macchia, Raffaele Köhler, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, saluto. Buongiorno, buongiorno per tutto il giorno.
Ecco. Al ritmo di caffè.
Caffè. Esatto.
Volendo, sì, volendo, a ritmo di caffè. Aspettate, vi alzo un po' i microfoni, se no si sentiva bene la musica, ma le voci un po' meno. Saluto loro per primi, perché in realtà sono qui in rappresentanza della banda del fuorigioco.
Esatto, esatto. E quindi attenzione, attenzione.
Quindi a voi interpretare e presentare l'ospite misterioso.
No, da non confondere con il resto, perché la banda del fuorigioco serve a, cioè, a una missione.
Allora, la banda del fuorigioco è una banda vera e propria, che può girare per le città, per le cose, suonando proprio come una banda. In questo caso fuorigioco, perché abbiamo qui un attaccante, proprio un centravanti di quelli veramente di punta.
Di sfondamento.
Allora noi ogni tanto dobbiamo fare, usare la regola del fuorigioco per fermarlo, perché sennò veramente questo qui non lo fermiamo più.
Pensavo per fermare voi.
Noi invece in questo caso dobbiamo fermare, perché è un
voi inciampate nel pallone ogni tanto?
Sicuramente.
Perché abbiamo a che fare con un attore, un regista,
un autore,
insomma, e
anche... ma ci volevano i violini,
no, anche, un cantante.
Anche cantante,
ecco, questa mi mancava.
Dog sitter. Signore e signori, ladies and gentlemen, Gianfelice Facchetti.
Ciao Gianfelice. Allora, io racconto un piccolo dettaglio. L'ultima volta che io e Gianfelice ci siamo scritti, proprio per metterci d'accordo per questa vostra presenza qui, per lo spettacolo di cui fra un attimo parliamo, io ero al Museo del Calcio di Dortmund e stavo guardando delle fotografie d'epoca in cui c'era il papà di Gianfelice che consegnava, in quanto capitano della nazionale, il gagliardetto al capitano della Germania prima di una fatidica partita di cui si è favoleggiato e si favoleggerà per sempre, perché fu una partita epica. Parliamo di calcio, Gianfelice.
Questa è la dimostrazione che poi, come dire, io ti scrivevo per invitarti a vedere lo spettacolo e dirti cosa stavamo realizzando, e tu eri già dentro il tempio della tribù del calcio.
Io amo il calcio moltissimo, quindi insomma sono atipica in questo senso. La tribù del calcio è il titolo dello spettacolo, l'abbiamo fatto un po' così a scoppio ritardato l'annuncio, ma è anche l'adattamento dell'omonimo e celeberrimo libro di Desmond Morris, giusto?
Esatto. Sì, esatto, sono partito da lì, siamo partiti da lì con grandissima libertà, grazie alla casa editrice, al Mondadori Electa, che ha ristampato il libro 3 anni fa, e grazie a Desmond Morris, che si è appassionato all'idea che il saggio potesse trovare una strada in teatro, e quindi ci hanno lasciato, come dire, carta bianca. Io sono partito da lì, sicuramente diciamo tutta la parte introduttiva dello spettacolo, il prologo, ed è poi sostanzialmente la spiegazione di come l'uomo sia diventato calciatore dopo essere stato cacciatore in partenza, quindi una storia per passaggi dalla preistoria, dall'antichità fino ai tempi nostri. Quella è la parte in qualche modo a cui sono rimasto più fedele all'idea dell'autore, e poi da lì, come dire, siamo andati via dal libro, siamo ritornati insomma su quelli che sono i temi centrali, no? Su cosa siano, cosa rappresentino gli stadi, questi templi di questa pazza fede, cosa siano i seguaci di questa fede, chi siano gli anziani della tribù, chi siano i giovani, come si compiano e si svolgano i riti all'interno della tribù. Quindi si andava, si veniva, però ecco, il contenitore poi pian piano l'ho riempito di storie a cui magari ero più vicino io, che conoscevo io, che magari nel libro non sono raccontate, citate, però sicuramente il contenitore, tutta l'idea trascinante è quella di Morris, che ho trovato veramente bellissima e assolutamente attuale a distanza di 1981, quindi 39 anni dalla prima edizione.
Ecco, è un libro infatti entrato nella leggenda con tantissime ristampe. L'idea è quella di partire, come tu stesso dicevi, no? Da un concetto antropologico, oggettivamente, che magari subisce anche dei mutamenti, no? Nel corso dei decenni, delle epoche. Il calcio ci somiglia.
Sì, assolutamente, però fondamentalmente credo che la chiave di lettura di Morris sia attualissima. C'è qualcosa che non si può negare, ovvero il fatto che lo sport, in questo caso il calcio, abbiano una funzione che permettano alla nostra società a volte di incanalare certe pulsioni anche distruttive, che magari normalmente nella vita quotidiana non sono permesse, che non possiamo concederci di vivere, e lì dentro sono metaforizzate in questa caccia in cui la porta diventa la preda e l'arma diventa un pallone, in cui in teoria, salvo casi rari che la cronaca ogni tanto ci riporta, però nessuno si si dovrebbe far male, cioè uno sia in campo che sugli spalti dovrebbe entrare e uscire dallo stadio, come dire, nelle stesse condizioni con cui è uscito da casa la mattina o il pomeriggio. E quindi questo è l'aspetto credo che ancora rimanga intatto in quella interpretazione del calcio.
Ecco, la tribù del calcio dunque di Desmond Morris, l'ispirazione, ma lo spettacolo, dato che c'è la banda del fuorigioco, ha tutta una sua, come dire, filosofia anche, no? Cioè, quindi è un racconto, è un, sono tante fotografie, tanti aneddoti anche che vengono raccontati e la banda del fuorigioco come interagisce con te?
Ma ha un ruolo fondamentale, la musica iniziale per esempio, che è il primo brano dello spettacolo, è la canzone, credo forse il coro più bello a livello mondiale, che è quello dei tifosi del Boca Junior. Uh-huh. E sulle note di Moliendo Caffè cantano Dalle Dalle Boca. Ci sono altri brani, alcuni in qualche modo sono presi dagli stadi, altri in qualche modo si ispirano a certe pagine della storia del calcio. Per esempio, tu parlavi di Italia-Germania 4-3 e noi lì siamo, come dire, nel Messico, e quindi abbiamo dei riferimenti alla musica popolare messicana, abbiamo dei momenti di riferimento alla musica popolare brasiliana, quando invece siamo nel mondiale del 50 e il Brasile viene battuto tragicamente dall'Uruguay. Ci sono tanti momenti. L'idea e quello che stiamo tentando di fare era di avere un'interazione, visto che sono tanti anni che lavoriamo insieme, con Raffaele Köhler, con Luciano Macchia, Domenico Mamone. In questo caso c'è anche una percussione, perché il tamburo, il rullante nello stadio, nella tribù del calcio è fondamentale, quindi c'è Nicola Ceghelin con noi. L'idea è quello che la musica interagisca molto di più, non sia semplicemente io parlo e poi c'è lo stacco musicale, ma in tanti momenti, come dire, c'è una funzione drammaturgica. Ad esempio, raccontiamo il Maracanazo, quando l'Uruguay vince a sorpresa nel Maracanà e provoca una delle più grandi, forse la più grande tragedia sportiva, perché dentro lo stadio un sacco di persone vengono colte da infarto, fuori nel Brasile un sacco di gente sotto shock, 3 giorni di lutto nazionale, qualcosa di impensabile. Erano già scritti i titoli dei giornali: Brasile campione. E loro suonano, no, in quel momento lì, perché il Brasile in quella partita, che era una finale atipica, sarebbe bastato anche un pareggio, quindi il Brasile va in vantaggio, loro vanno avanti a suonare, l'interrompo, dico poi l'Uruguay pareggia, ma non cambia nulla, tanto anche col pareggio il Brasile sarebbe campione. Loro vanno avanti e poi entra Ghigia, che è quello che segna il gol del 2-1 per l'Uruguay, e qui loro si bloccano. Io dico, a questo punto bisognerebbe suonare l'inno per gli altri, sono due squadre, una vince e l'altra perde, quindi sotto con l'inno dell'Uruguay. Parte rullante, loro si rifiutano di suonare, quindi insomma cerchiamo di trovare dei quadri, delle situazioni in cui la musica è un pezzo di racconto, non è semplicemente l'accompagnamento, il sottofondo. Questo è quello che cerchiamo di fare, anche con dei pezzi cantati, quindi il racconto passa anche da canzoni.
Bene, e tra l'altro voglio dire, il mondo del calcio è fortemente legato, no, a delle musiche indimenticabili e anche evidentemente a un concetto talvolta davvero epico. Diciamo che forse si è un po' modificato. Con la contemporaneità fai i conti questo spettacolo? Cioè con il calcio di oggi oppure...
In parte sì, noi appunto io quando parlo faccio dei riferimenti a nomi, sono appunto un pochino più dietro, no? Non parlo di Cristiano Ronaldo, non parlo di giocatori di oggi, ma non perché, come dire, voglia vedere tutto in negativo con lo sguardo a ritroso, invece vedere che quello che c'è dietro è meglio. Semplicemente guardare, noi ci fermiamo fino al 90, fino ai mondiali del 90 come citazione, come riferimenti, anche se poi per esempio la chiusura dello spettacolo è dedicata alla storia della Coppa del Mondo, che è un po' il filo di tutto il racconto. Il 50 con Ghigia, 70 con Pelé, nel 90 c'è un'altra storia marginale, in questo caso la storia di un calciatore minore, lo dico con in realtà molto pudore, è la storia di Denis Bergamini, giocatore morto nel 1989 quando stava per fare il salto nel grande calcio, ucciso e fatto passare come un caso di suicidio per 30 anni e finalmente forse portato a galla. Quindi arriviamo fino al 90, però questa storia della Coppa del Mondo è una storia che è attualissima, perché è una storia di una piccola azienda fatta di 10-15 persone a Paderno Dugnano, alle porte di Milano, custodita da una donna che porta avanti tutta la tradizione, che parte da quando nel 70 il Brasile vinse la Coppa Rimé per la terza volta e se la portò a casa per sempre. E da lì ricominciò questa cosa. Quindi in realtà qualche cosa di attuale c'è. È più difficile magari vedere in questa sovrastruttura di profitti, di marketing che accompagna il calcio, la bellezza, però credo che poi nel momento dei 90 minuti, se uno fa un esercizio di astrazione, tutto sommato riesca sempre a cogliere la sostanza, cioè questo aspetto così rituale, antico, di cui parla Morris, e siamo ancora lì.
Eh sì, perché insomma Morris ne parlava come uno che il calcio lo conosceva, e questo è importante, insomma, cioè spesso si fanno considerazioni sul calcio e anche detrazioni, a volte non
sì,
conoscendo.
È verissimo, nella cultura alta, cioè tante volte noi parliamo da un teatro, il teatro secondo me ha sempre avuto una sorta di, non so se complesso di inferiorità o un atteggiamento snobistico nei confronti dello sport in generale e del calcio in particolare, come se fosse materia per ignoranti. E poi in realtà oggi più passa il tempo, non siamo, come dire, noi sono anni che facciamo anche spettacoli dedicati allo sport, però insomma c'è Federico Buffa che da anni porta un sacco di storie bellissime nei teatri in Italia, e lì a quel punto, come dire, i teatri hanno dovuto alzare le antenne, rendersi conto che il pubblico chiede anche altro, cioè benissimo i classici, benissimo anche le storie classiche del teatro, ma poi oggi c'è un pubblico giovane che ha fame di altre cose, no? E lo sport è sicuramente un racconto che ha la stessa dignità di Shakespeare, di Ionesco, di Beckett, perché poi fondamentalmente se vai sull'atleta e guardi quali sono i suoi sogni, le sue paure, i suoi desideri, stai parlando sempre dell'animo umano, e per me non fa differenza che uno giochi a pallone o che uno insegua Giulietta o Ofelia.
Allora, io ringrazio moltissimo Gianfelice Facchetti per questo racconto della Tribù del Calcio da Desmond Morris dal 14 al 19 gennaio a Campo Teatrale. Chiedo una battuta a Luciano Macchi, a Raffaele Köhler in rappresentanza della banda del Fuorigioco, prima di chiedervi se avete voglia di salutarci con un altro piccolo estratto dallo spettacolo. Voi col calcio che rapporto avete?
Beh, nel senso, oggi sono arrivati, mi sono arrivati, dicevo a Gianfelice, un po' di fotografie di tutti i giornali di sport che parlavano di questo spettacolo. Ho detto, beh, bello avere la pancia e essere su un giornale di sport. Questa è la mia più grande soddisfazione, insomma.
Io la mia esperienza col calcio è stata perché quando ero piccolo ci ho provato e mio fratello appunto mi chiamava il terzo palo, diciamo. Ero lì fermo in difesa, vedevo questi che giocavano. Però mi ha sempre affascinato. E poi appunto poi essendo il figlio di Felice Accame, che lui ha scritto molti libri sul calcio, ho sempre avuto una visione del calcio appunto non solo sportiva ma diciamo anche proprio come diciamo il calcio come appunto una cosa nobile, non solo una cosa come adesso diciamo scusa, quando parlo di calcio non riesco a parlare.
No, ma poi non raddoppi neanche le parole, così vuol dire che sei veramente in difficoltà. Quindi no, direi
l'abbiamo fatto.
Però quello che posso dire è quello che è successo con Gianfelice in questi anni. Sì. Dalla prima volta che appunto siamo venuti qui a presentare il primo spettacolo sull'Italia e poi l'altro spettacolo sulla Spezia. Sì. Ormai siamo diventati veramente una squadra di calcio.
È vero.
Gianfelice, che il nostro sia capitano che goleador.
Vabbè, comunque la banda del Fuorigioco è l'unica banda che per pigrizia rimane in Fuorigioco.
Ah, ok, questa mi sembra un punto di vista interessante, esatto. Forse andrebbe applicato a qualche partita un po' troppo cattiva, cioè, basta, tutti quanti in Fuorigioco, ci riposiamo un momento per qualche minuto e poi dopo andiamo. Grazie a tutti quanti. Allora, Campo Teatrale è un luogo dove si fanno belle cose, la Tribù del Calcio dal 14, cioè da oggi, al 19 di gennaio. Grazie Gianfelice, grazie Luciano, grazie Raffaele. Adesso la banda del Fuorigioco nel pezzo di Commiato. A voi. E grazie alla banda del Fuorigioco, noi fra un attimo vi parliamo di Giallo al Cabaret, fra un secondo. Adesso parliamo di qualcosa di molto milanese, giallo al cabaret molto milanese, ma non solo. Naturalmente si parla di un libro che verrà presentato proprio allo Spirit de Milan di via Bovisasca, oggi alle 19:30, luogo dove ci capita spesso di transitare, perché è un libro, tra l'altro, curato da Luca Crovi, ma gli ospiti che ci saranno stasera saranno davvero tanti. Per parlarne noi diamo il bentornato, l'editore di questo libro è Solferino Cairo, lo diciamo e lo diremo poi anche alla fine, con Luca Crovi. Buon anno, come va?
Buon anno a voi, va benissimo, in giallo e con il sorriso sulle labbra.
Allora, abbiamo lasciato il grande mondo del calcio con Gianfelice Facchetti, la banda del fuorigioco, entriamo in un altro mondo che è molto caro a tutti gli italiani, ma ai milanesi in particolare. Giallo al cabaret, da cosa nasce questo libro?
Ma nasce dal fatto che un po' ci mancava il cabaret milanese, quello tipico. Tutti gli autori sono autori che vengono dal mondo del cabaret, lo hanno fatto negli anni, per cui Lorenzo Beccati è cresciuto al refettorio, ma è anche autore di Striscia la Notizia, di Drive-In, Dà la voce al Gabibbo. Tenete presente che Gino Vignali è stato l'ideatore non solo delle Formiche assieme a Michele, ma è anche il creatore dello Zelig, che racconta all'interno di questa storia. E io personalmente sono sempre stato uno che amava le canzoni di Iannacci, ma anche gli spettacoli di cabaret di Cocchi e Renato, e quindi avevamo voglia di riportare in scena quel mondo che un po' ci mancava e che è sempre stato legato, oltre che alla tradizione del sorriso, anche alla visione delle piccole tragedie e delle situazioni di malavita di Milano. Perché se voi pensate all'arco narrativo cantato nelle canzoni di Giorgio Gaber, ma anche nelle canzoni di Iannacci, le persone che facevano le rapine in periferia con magari il palo dell'Ortica o gli Armando che si perdevano in situazioni criminali erano sempre protagonisti di sketch e di storie che venivano cantate e raccontate, quindi il lato nero e quello chiaro della città milanese erano presenti. L'idea era di riraccontare questi lati di suspense legati alla nostra città, ma anche della tradizione, magari inserire anche delle parti in dialetto e permettere a tutti di ripescare dalla memoria quei locali che ormai purtroppo non ci sono più, perché nel racconto che ho messo dentro io parlo di uno Iannacci che suonava alla Cabianca, ma anche di un Giorgio Faletti che si esibiva al Derby, per darvi un'idea, e il refettorio che racconta Vignali in realtà è un locale che è sparito, dove autori come Mimì Salerno, i Gatti di Vicolo Miracoli, ma anche lo stesso Grillo facevano le loro prime apparizioni. Il cabaret permetteva ai comici milanesi di fare una lunga gavetta che spesso poi li portava in teatro, ma li portava anche in televisione. Dentro a questa antologia abbiamo ripercorso tutti i vari percorsi di questo tipo di storie, utilizzando il giallo come mezzo per poter riraccontare la città, ma anche un certo tipo di comicità. Ed è stato divertente che per esempio un attore come Gigio Alberti, abituato a essere sul palco teatrale e anche su quello cinematografico, per la prima volta si sia cimentato anche come scrittore.
Infatti questa è anche una delle curiosità. Saranno ovviamente presenti Gigi Alberti, Lorenzo Beccati, Elena Michela Martignoni, Claudio Sanfilippo, Gino Vignali, più naturalmente Luca Crovi, che ha fatto il racconto introduttivo a questo incontro allo Spirit de Milan questa sera alle 19:30. Ma secondo te ci manca il cabaret, ma ci manca e come si fa? Cioè, nel senso che c'è anche il problema che quando ci sono stati dei locali e quindi anche dei movimenti di comicità molto forti, poi è difficile sostituirli.
è difficile sostituirli, perché da una parte ci vorrebbero dei personaggi che reinterpretassero di nuovo la tradizione, non facendo le semplici macchiette che rifanno quello che si faceva una volta, ma dall'altra parte ci vorrebbero i locali. Cioè, è ovvio che se uno pensa al fatto che la salumeria della musica che noi abbiamo messo nel libro non c'è più, il derby non c'è più, non c'è più il capolinea, cioè non ci sono dei posti che facevano la differenza rispetto al contatto con il pubblico e che permettevano di avere un palco. La cosa vera è che bisognerebbe creare degli altri spazi che danno la possibilità di reinterpretare le storie. Lo Spirit di Milano sicuramente è uno di questi spazi, e la città in questo momento sta aprendo locali anche che hanno questa esigenza di mescolare teatro, musica, letteratura e canzone, ed è un modo per avvicinare i lettori da una parte e per avere gli autori che dall'altra si mettono alla prova. Sicuramente credo che negli anni a venire vedremo ritornare su Milano, che è una città che ha un'attenzione rispetto agli spettacoli molto forte, molti spettacoli legati al cabaret, sia al discorso umoristico sia al discorso anche tragico presente in certe storie, che si sperimentavano in locali di una volta e che adesso hanno bisogno invece di nuovi spazi.
Benissimo, allora rinnoviamo l'appuntamento allo Spirit di Milano questa sera alle 19.30 per parlare di Giallo al Cabaret, Solferino Cairo Edizioni. Grazie mille a Luca Crovi, a risentirci presto, ciao.
Grazie mille a voi.
Ciao, ciao, ciao. E noi fra un momento abbiamo uno spazio pubblicitario come nostra consuetudine, ritorniamo per parlarvi di tante cose, di cinema, di musica, di poesia, ma anche attraverso gli occhi di un grande artista, con la seconda parte di Cult, che appunto, come vi dicevo, ricomincia fra pochissimo. E naturalmente mi chiedono nuovamente dov'è lo spettacolo di Gianfelice Fecchetti e della banda del Fuorigioco, ripeto, a Campo Teatrale a partire da stasera fino al 19, fino a domenica. A risentirci fra pochissimo.